È un discorso che abbiamo sentito in mille forme diverse, mille volte. Perché prepararsi alla Pasqua, che cos'è la Pasqua? Lo abbiamo sempre desiderato comprendere e abbiamo delle idee, certamente. A me è venuto in mente di servirmi di un testo della lettera agli Ebrei, ma introdotto da quel discorso che conosciamo tutti di San Giovanni a proposito dell'ultima cena, l'introduzione all'ultima cena di Giovanni, che poi Giovanni non descrive. Quindi Giovanni è l'unico evangelista che non parla del gesto di Gesù di prendere il pane, ma introduce il discorso dell'ultima cena, lo fa molto lungo, dal capitolo 13 al capitolo 17. Volevo leggervi come introduzione, ma poi stasera a messa mi è venuta un'altra tentazione, di riprendere in mano la prima lettura di oggi, che è una chiave interessante per comprendere la Pasqua. Provo a dirvi le cose più elementari. Pasqua è passaggio. La parola Pasqua significa passaggio. E il passaggio radicale per l'uomo è dalla schiavitù alla libertà. Cioè dal non senso al senso, il vero passaggio è comprendere, cogliere il senso, ma coglierlo non con la testa soltanto, amarlo, sentirsi fino in fondo liberi per amare, amati e capaci di amare. La Pasqua è questa. Quindi la Pasqua ha a che fare con una schiavitù dalla quale liberarci. Ma per liberarci da una schiavitù bisogna individuarla, la schiavitù, in che cosa consiste. Perché se dite ad una persona poco capace di riflessione su di sé che la droga che usa, non parlo della dipendenza estrema, è una forma di schiavitù, ti dirà no, al contrario, a me serve ogni tanto per trovare un momento di confidenza e di rapporto sereno con me stesso. Avete mai sentito queste risposte? E direi, la filosofia che c'è nella conduzione pubblica dello Stato, da parte di alcuni partiti, non di tutti, che vogliono la liberalizzazione delle droghe chiamate leggere, è questa. Le droghe leggere sono forme da poter usare liberamente perché liberano, ma anche l'alcol, chi comincia a bere un po' di più non vede nell'alcol una dipendenza, vede nell'alcol un momento di respiro. Tutti hanno sempre parlato in questi termini. Poi l'uomo è capace a raccontarsela. No, siamo veramente degli affabulatori, cioè le storie le mettiamo in piazza tranquillissimamente. Tuttavia, il problema di questa libertà da raggiungere è un problema che ha sentito tutti gli uomini da sempre. Per esempio, nel mondo del tempo di Gesù, della scrittura del Nuovo Testamento, parlo del primo secolo, il mondo stoico aveva ed era il modo prevalente di pensare la conduzione della vita, lo stoicismo, sia in Grecia che a Roma, che nei posti di grande cultura, diceva una cosa semplicissima al nostro sguardo, ma che oggi veramente fa paura. In greco imparare significa, si dice imparare, il verbo matein, no? E il verbo invece soffrire, impegnarsi, faticare è atein. E il mondo stoico diceva che per imparare occorre soffrire. Ma ce l'hanno detto anche i vecchi, adesso non lo si dice più. Ma i vecchi si dicono, ci hanno sempre detto che le cose importanti si conquistano, si faticano, è vero? Ci hanno sempre detto. Oggi guai a dire queste cose, guai a dirle. Sì, un po' di impegno, un po' di fatica, no, nello sport soprattutto la si accetta. si chiama però allenamento. È tutto un altro discorso, è una fatica. Se pensiamo alla schiavitù di certi ragazzini che cominciano ad entrare nello sport un pochino più intensamente, però è una fatica che è liberazione. E non si rendono conto che questo modo di pensare, visto più profondamente, è il significato vero di Pasqua. Non c'è libertà se non si conquista nella fatica. Non c'è una capacità di amare se non dentro una capacità di perdere se stesso. Vi ricordate il discorso di Gesù molto duro? Gesù dice: chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Rinneghi. Quindi c'è nell'uomo una tendenza a fuggire dalla verità, c'è. E la verità profonda dell'uomo è che l'uomo è prigioniero, non è libero. La ama la libertà, la apprezza in fondo la apprezza. Siamo rimasti puliti perché Dio ci ha difeso nella nostra pulizia originaria. Ogni uomo nasce un pochino pulito, ma nasce anche dentro un mondo sporco e si sporca subito. Allora, il Vangelo, la prima lettura di oggi suona così. Chi è stato messa a un po' di pazienza lo risente il testo. Dicono gli empi fra loro, sragionando: tendiamo insidie al giusto che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Questo testo è scritto nel secondo, primo secolo avanti Cristo. Nel mondo ebraico c'è una grossa sofferenza. Chi conosce un pochino la Sacra Scrittura avrà sentito parlare, per esempio, del libro dei Maccabei, i due libri dei Maccabei. In quei libri due la sofferenza è descritta benissimo. Che cosa era successo dopo le grandi conquiste di Alessandro? Alessandro muore verso la fine del IV secolo avanti Cristo. L'impero che ha realizzato in 10 anni, un impero immenso, si sfalda facilmente, però lo divide tra i generali. E poi di fatto si fanno due grandi regni contrapposti. Ma queste lotte di potere a noi interessano poco. Quello che succede però è che con le conquiste di Alessandro, il mondo greco, l'amore alla ragione, ha preso le ali, ma non solo, è diventato la consapevolezza di una novità assoluta e la si impone a tutti. Arriva anche al mondo ebraico, quello che noi chiamiamo l'ellenismo, somiglia molto alla cultura di oggi. Oggi se uno è contro la scienza è un arretrato, è un retrogrado, è un poveretto, Ci sono mille modi per accusare coloro che hanno qualche dubbio nei confronti della mentalità scientifica, no, ma scientista sì. Credo che abbiate tutti letto o sentito parlare, per esempio, di certi atei scienziati che pontificano in un modo veramente quasi quasi pietoso, perché la scienza è contro qualsiasi forma di religione, perché la ragione non ritiene ammissibile qualsiasi forma di religione, perché la religione è dipendenza, la religione è paura, la religione è mancanza di responsabilità nei confronti della propria ragione, che è una ragione liberante, ma non parliamo di queste cose. Dove voglio arrivare? Nel secondo secolo avanti Cristo, la cultura ellenica viene imposta agli ebrei, al punto che si obbligano gli ebrei ad assumere i costumi greci, ellenistici. E i due libri dei Maccabei dicono la lotta estrema di un gruppo che poi si fa sempre più forte, che dice di no. Pensate che uno dei figli, nipoti, pronipoti dei generali di Alessandro Magno riesce ad occupare Gerusalemme, Antioco IV, che si chiamava Manifestazione di Zeus. Era pazzo, eh? Ma lui, la sua persona, occupando Gerusalemme, occupando il Tempio, distrugge l'altare dei sacrifici. E al posto dell'altare dei sacrifici fa una statua a se stesso. E l'obbligo degli ebrei è di adorare il sovrano. Due secoli dopo i romani accetteranno che gli imperatori, verso la fine del primo secolo, si attribuiranno una forma di divinità. Il potere diventa terribile quando pensa che solo la forza può tenere in mano le persone e può generare ordine. Solo la forza, non la verità. Sentite qua. Dicono gli empi tra loro sragionando: tendiamo insidia al giusto, che per noi è di incomodo e si oppone alle nostre azioni, ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Ma il giusto non parla, il giusto vive, ma il giusto dà fastidio. La prima chiave per comprendere la Pasqua è guardare a Gesù come colui che dà fastidio. Difatti, se rileggiamo il Vangelo, ci accorgiamo che le domande a Gesù nascono molte volte da un fastidio, e gli evangelisti hanno una formula tipica per introdurle. Lo volevano prendere in contropiede, farlo cadere su domande. L'intenzione non è un'intenzione di sapere, ma di manifestare il giusto come oppositore. L'esempio tipico che leggeremo di domenica è quello della donna sorpresa in flagrante adulterio. Ormai sta sgocciolando il tempo per Gesù, la portano davanti a Gesù, che per caso è nel Tempio, in un pellegrinaggio, e gli dice: cosa dici tu? La legge? Vogliono sapere Gesù per prenderlo in contropiede, fanno dire, ma Gesù non risponde. Ricordate che nel Vangelo a molte domande Gesù risponde con una domanda. Perché il giusto fa paura ed è accusato di giudicare. Scusate, oggi succede la stessa cosa, eh? Qualche volta cadiamo nell'inganno, spariamo, giudichiamo, mandiamo all'inferno, siamo sciocchi noi. Alla verità non dobbiamo dare una mano. La verità fa strada da sola, non ha bisogno del nostro aiuto. Siamo penosi quando ci mettiamo a difendere la verità, semplicemente penosi. La verità va vissuta, testimoniata, amata, faticosamente tradotta alle generazioni nuove, mai imposta. Mai la verità può diventare arma per condannare qualcuno o uccidere qualcuno. Stiamo vivendo una reazione terribile, ma la stessa che ha subito Gesù. E ci cadiamo tutti perché ci crediamo che la verità può difenderla solo la forza. La verità si difende da sola. Voi mi dite, ma con la Pasqua? Ma Gesù non è stato ucciso per questo. Sentite cosa dicono. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. Scritto 2 secoli, 1 secolo prima di Gesù. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri, c'è insopportabile solo al vederlo. Il Vangelo di oggi, la gente ascoltando Gesù gli dice: ma noi sappiamo chi sei, sappiamo dove sei nato, cosa ti credi? Quando la verità è scomoda, si accusa chi la testimonia. E se questo non è furbo, nel senso sano della parola, non sa che alla verità non dobbiamo dare una mano, la verità non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno della verità. Alla fine si dice, uccidiamo chi ce la dice, perché è superbo, perché ci vuol possedere nella testa. Alla Chiesa oggi la più grossa contestazione che fanno è proprio questa. Vuol tenere prigioniere le coscienze. Il nuovo modo di pensare è questo. E difatti il Vangelo addirittura preannuncia la sfida che faranno i sacerdoti ai piedi della croce. Ecco dove volevo arrivare. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come da cose impure. Quante volte Gesù dicono perché mangi con i pubblicani? Perché mangi con i peccatori? Perché non ti lavi le mani prima di mangiare? Vediamo se le sue parole sono vere. Consideriamo ciò che gli accadrà alla fine, la sfida alla croce. Se sei figlio di Dio, scendi. E difatti, se infatti giusto è figlio di Dio, egli, Dio, verrà in aiuto, in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenza e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Se vinciamo, abbiamo ragione. Questa è la logica del peccato. Il peccato è uno strapparci dalle mani di Dio. La Pasqua è un riconsegnarci nelle mani di Dio. E Gesù che muore ci salva perché morendo, apparentemente sconfitto, si consegna nelle mani del Padre. Mi fermo qua e vi leggo il testo di Giovanni che dovrebbe aprirci gli occhi, è il testo con cui si apre Giovedì Santo. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, la Pasqua è passare da questo mondo al Padre. La Pasqua è riconsegnare nella verità la creazione. Avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. E cosa fa? Un gesto incomprensibile. Si toglie la tunica. Si veste da schiavo. Si mette il grembiule dello schiavo attorno ai mutandoni perché il vestito degli antichi era molto semplice, la tunica come degli arabi ancora adesso, no? Sotto le grosse tuniche, le tuniche lunghe hanno, no? I mutandoni. Si toglie questo vestito, prende l'acqua dello schiavo che lava i piedi prima delle feste ai padroni, alla famiglia dei liberi, si inginocchia e lava i piedi. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, questa era Pasqua, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugamano di cui si era cinto. Capite? Non ha neppure un altro asciugamano. E come muore Gesù in croce? La vittoria della forza brutta, è terrificante. Gli ebrei erano considerati dai romani schiavi, non uomini liberi. Il disprezzo dei romani nei confronti degli ebrei era terribile, per cui se uccidevano per un delitto un ebreo, lo dovevano uccidere crocifiggendolo fuori della porta della città e esposto nudo, completamente nudo, alla vista dei passanti. Questa è stata la morte di Gesù. Noi ci abbiamo messo uno straccetto davanti, ma lui è morto nudo, fuori della porta. La porta era il luogo della casa, Era porta e casa sono la stessa parola. È morto fuori, cacciato fuori. Ed è morto vinto, stracciato. Venne dunque da Simon Pietro, non lo lava neppure per primo, Sono lì, incomincio. Venne da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Cosa pensava Pietro di Gesù? Che fosse il forte, aveva visto i miracoli. Che avesse un progetto di liberazione. Gliel'ha detto più di una volta. Quando Gesù aveva preannunciato che sarebbe andato a Gerusalemme e che sarebbe stato preso e ucciso, aveva detto: scemo che sei. Ma gliel'ha detto, Non andiamo a Gerusalemme. E Gesù per risposta gli aveva detto: tu sei Satana, io sarò scemo, ma tu sei Satana. Le cose di Dio non le capisci. Ma è vero per noi. La Pasqua è la festa più difficile. Perché ci mette davanti le cose di Dio. Finché abbiamo un bambino da guardare, facciamo in fretta, sapete. Il Natale è una festa che trasformiamo e abbiamo trasformato. Ce ne siamo accorti? In 30 anni, 50 anni abbiamo trasformato il Natale per quello che sempre abbiamo pensato. Sentimento, un pochino di famiglia c'è rimasto a Natale. Ma niente di più, Niente di più. La Pasqua è una festa che... Laddove c'è ancora il senso del dolore, il senso del rifiuto, diciamo il gusto, non il gusto del dolore, ma il gusto della libertà, ma dentro un'esperienza di oppressione, non è importante la Pasqua, è importante il Venerdì Santo. Sapete che a Cuba, dopo 50 anni di regime ateo, il Natale non esisteva più, e non esiste tutt'oggi. Nessuno sapeva quando era Natale, qualcuno. E non c'è nessun segno, niente, niente, assolutamente niente. A Giovanni Paolo II avevano concesso che fosse festa, ma l'avevano trasformato in una festa di preparazione a celebrare la liberazione del regime comunista nei confronti del colonialismo, pensate. Il calendario a Cuba è ancora non dalla nascita di Gesù Cristo, ma dall'inizio della rivoluzione. I ragazzi a scuola che scrivono la data, la scrivono anno 58, 59 dall'inizio della rivoluzione. E di Pasqua è rimasto il Venerdì Santo. La partecipazione di Gesù all'oppressione dei poveri. Non come festa di liberazione, come festa d'amore, di partecipazione di Gesù. Se voi prendete la Madonna, vi dico queste cose per dirvi: il mondo è largo, e non immaginiamo quanta diversità c'è. Se prendete la Madonna di Cuba, che tutti chiamano la patrona, la libertadora, la Madonna c'è in braccio Gesù, una statuetta che hanno trovato in mare nel 1600 rotti. Si vede una nave spagnola in un naufragio o era cascata, piccoletta. Il bambino che ha in braccio, se chiedete a 100 cubani come si chiama il bambino che ha in braccio, 99 vi dicono: non lo so. Dicono: è il figlio, è Lico. Ma che nome ha? Suo nome? Non lo sanno. I ragazzini, nessuno. Perché? Ma perché non desideriamo la libertà di Dio, non la desideriamo. Ecco perché anche la Pasqua è così difficile. A Natale ancora c'è una mamma, c'è un bambino, c'è un po' di famiglia che resiste. Mi sbaglio? A Pasqua c'è un uomo crocifisso. E c'è un risuscitato. che nessuno vede se non coloro ai quali si mostra e a chi si mostra. Non è andato a mostrarsi a Pilato, avrebbe ottenuto un successo. Concediamo che sia morto, ma se risorgeva doveva risorgere e presentarsi al sommo sacerdote. Doveva presentarsi a Pilato. Doveva andare nel tempio e dire ci sono. No, no. Il primo a cui è apparso è stato ad una donna di nome Maddalena, la quale l'ha chiamato subito giardiniere. Dimmi, giardiniere, hai mica saputo chi è venuto a rubare il corpo di Gesù? La Maddalena che parla con Gesù. Simon Pietro dice a Gesù: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirai dopo. Anche Pietro è stato crocifisso. Gli disse Pietro: tu non mi laverai i piedi in eterno. Ma come un capo che lava i piedi? Un capo che lava i piedi? Uno vicino alla vittoria che lava i piedi a un amico che potrà fare anche primo ministro, lo desiderava. Ma non è pensabile. Pietro difende l'onore di Gesù, e l'onore di Gesù, quello vero, è donarsi e regalarsi. E dici che la forza non è la strada della verità. La strada della verità è la consegna di noi stessi, è la gratuità. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Siamo su un altro mondo. Ora, se noi pensassimo, per esempio, alla Pasqua, come l'avvicinarsi di Gesù che ci vuole lavare i piedi, noi entreremo nella Pasqua in un modo sano, in un modo vero. Invece andiamo a cercare i colpevoli, cattivo quel Pilato, cattivi coloro che l'hanno frustato a sangue, anzi altro che frustato. E andiamo a cercare i cattivi. E offriamo un po' di compassione a Gesù, ma non se ne fa niente, non la vuole. Quando le donne piangono al suo passaggio dalla porta, perché si erano messe dalla porta alcune donne che lo stimavano, e Gesù le vede piangenti, che cosa dice? Piangete su voi stesse e sui vostri figli, non piangete su di me. La verità fa paura a tutti. Il nostro mondo, una delle prime cose che ha detto, parlo di 30-50 anni fa, la filosofia molto prima, ma nella cultura, scusate, una delle frasi che sentiamo dire più di tutte, qual è? Che non c'è una verità assoluta, che la verità assoluta è prepotente, che la verità assoluta impedisce ai singoli di fare delle scelte libere. Mi sbaglio? Non sono questi i discorsi della cultura prevalente. La verità fa paura. La verità, continuiamo a metterla in croce, ma la verità non si difende con la forza, si lascia mettere in croce. Se sei figlio di Dio, scendi. Lo era, perché doveva scendere? Doveva dare ragione alla loro sfida, no? La loro sfida era nel dubbio, nel rifiuto. Se si dà ragione a uno che rifiuta, si sbaglia. A uno che rifiuta, occorre dire: sei in mano tua, resta in mano tua. Io mi posso consegnare a te solo che se mi accogli, non se mi rifiuti. Io non posso prendere il potere su una persona per convincerlo. Se io prendo il potere su una persona per convincerlo, non lo convincerò, lo possiederò, ma non lo convincerò. Quando in famiglia un figlio comincia a non credere, i genitori si capiscono da morire se sono credenti. Non è vero? E però che cosa possono fare? Lasciarsi sconfiggere. Se insistono troppo è peggio, eh? Bisogna lasciarsi sconfiggere, guarda. Noi continuiamo la nostra strada, ti rispettiamo. Naturalmente un discorso così è un diciottenne, no? A un quindicenne è già più difficile farlo, ma neppure a un quindicenne si può imporre la verità. A un ragazzino si può dare uno scappellotto e dire, oh, piantala di fare il ribelle. Una volta, due. Ma un papà ed una mamma che dicessero, per noi, per amore nostro, vieni a messa, confondono l'amore di Dio con l'amore dei genitori. Non c'è lontananza estrema, ma sono la stessa cosa. Abbiamo da imparare, la Pasqua è una festa che il nostro modo di pensare non riesce ad accettare. Vi do la prova più semplice. Chi è che ha ragione in questo mondo? Chi vince? Chi perde ha sempre torto. Mi sbaglio? Da tutte le parti. Poi diciamo sì, si può vincere con la furbizia, non sempre la vittoria della verità. Qualcuno poi arriva a dire non è vero, ma nelle guerre chi è che ha avuto ragione? Chi ha vinto? Lo dico sempre perché ho frequentato molto quelle zone. Quante volte al Moncenisio, perché eravamo con una casa lì, ho portato ragazzi, eccetera. Andate al lago del Moncenisio, tutti in Italia, no? Invece ormai è Francia. Questo lago immenso che raccoglie tanta acqua da tutte le parti, getta l'acqua in Italia. E le getta dove adesso? C'è una grande centrale idroelettrica vicino a Susa, nella valle accanto a Susa. Sapete che paghiamo saporitamente la corrente elettrica? Perché abbiamo perso la guerra. E la Francia che cosa ha fatto? Ci ha preso tutta l'acqua del confine, come ha fatto Israele vincendo con gli arabi, tutta l'acqua. E il Golan, che è la zona più ricca d'acqua, avete sentito in questi ultimi giorni cosa ha detto il presidente degli Stati Uniti? Ormai è terra di Israele. La forza sempre ragione, sempre. Chi vince ha sempre ragione. E che cosa ci dicono? Dobbiamo vincere o dobbiamo accogliere i migranti? Ci hanno detto che dobbiamo vincere, ce lo stanno dicendo. Poi l'accoglienza non è detto che sia fatta bene in un modo piuttosto che in un altro, ma tutti i muri che stiamo alzando sono per vincere, non per perdere. Per fare degli esempi semplicissimi, E veniamo al testo che volevo leggervi. Pensate, ho fatto dei fogli per lasciarvelo in regalo, così poi potete... L'ho meditato per ieri con un gruppo, è molto bello. La lettera agli ebrei entra nel vivo del senso di Gesù, no? Non parla esplicitamente della Pasqua, parla esplicitamente del sommo sacerdote. Ma quando in ebrei, presso gli ebrei si parla del sommo sacerdote, si parla della festa di liberazione dal male. Aspetta, che vediamo un po' fortunato. Il capitolo 4 non incomincia al versetto 14, ma per dare le coordinate, noi leggiamo dal capitolo 4, dai versetti 14 in fondo, poi il capitolo 5 solo i primi 10, i primi 6 versetti. Sono reso conto adesso che non gli hanno stampato le ultime, gli ultimi versetti, ma devi riassumere. Comunque cominciamo a leggere. Dunque, dopo averci presentato Gesù, la lettera agli ebrei, e avercelo presentato come colui che conosce Dio profondamente e partecipa alle fatiche degli uomini in pienezza, cioè è misericordioso, ci dice: dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, definizione di Pasqua. Che cos'è la Pasqua? È passare da un mondo nel quale la bugia è la verità a un mondo nel quale la verità è Dio stesso che si mostra. Dunque, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti a Pasqua che cosa siamo chiamati? A rinnovare la fede del battesimo. La grande messa di Pasqua non è quella della mattina, è quella della notte, in cui si rinnovano le promesse battesimali. Manteniamo ferma la nostra, la professione della fede. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Gesù perché ha accettato di morire? Perché nel mondo del peccato muore il giusto, non muore il peccatore. Vince chi è forte, non chi è debole. Non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze. Egli è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Ma a questo punto riusciamo a comprendere un sacco di cose. Perché Gesù ha iniziato la sua missione dopo 20 anni di silenzio? Gesù lavora 20 anni, dai 13 ai 32, 33, 20 anni, sconosciuto da tutti, di un lavoro semplicissimo perché vive in un paese dove non c'è agricoltura, Nazaret, dove non c'è niente, dove le persone vivono davanti alle grotte, in uno stanzone. La casa di Nazaret è uno stanzone davanti ad una grotta, ma la 53 scoperte archeologicamente, case di Nazaret, non hanno scoperte altre del tempo di Gesù, sono 53 stanzoni davanti a 53 grotte. E nelle grotte tengono le derrate alimentari e si rifugiano quando fa un po' freddo. Lo stanzone è coperto e nello stanzone si mangia, si dorme. La bottega di Giuseppe, ma che cos'era? E che falegname era Giuseppe? E che falegname era Gesù? Il falegname non esiste al tempo di Gesù, il nostro falegname. I mobili non esistevano, esistevano le casse panche, ma non esistevano le seggiole, non esistevano i letti, non esistevano gli armadi. La traduzione della parola è carpentiere, cioè chi lavora con la pietra, con un po' di ferro, fa i manici alle zappe, chiude le pentole che si sono aperte con un buco, e per 20 anni Gesù ha fatto questo mestiere. A Nazaret non solo. Se avesse lavorato a Nazaret moriva di fame. Un carpentiere è a disposizione laddove costruiscono qualcosa, laddove c'è da aggiustare, laddove c'è da riparare. Ma Dio si è fatto uomo e ha vissuto, dopo i 13 anni della sua vita di figlio, ha vissuto 20 anni facendo il carpentiere e ci ha salvato così. Non ci ha salvato in altro modo. Perché è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati nel momento opportuno. Accostiamoci con piena fiducia al trono della grazia. Dio ci ama. Dio
non è colui che ci giudica, ma colui che ci accoglie. E laddove ci sembra di morire, se ci consegniamo, siamo nelle sue mani. Siamo usciti dalle mani di Dio, il Creatore, morendo e ritornare nelle sue mani. E poi parla del Sommo Sacerdote e ci dice che Gesù è proprio, ma un po' diverso dal Sommo Sacerdote. Il Sommo Sacerdote in Israele apparteneva ad una tribù particolare, che non doveva lavorare, che era mantenuta dalle altre tribù, perché il suo compito era di curare la liturgia nel Tempio. Questa tribù è la tribù di Levi. Quindi tutti coloro che appartenevano alla tribù di Levi non lavoravano. Gesù non è della tribù di Levi, lo sappiamo, no? Gesù è della tribù di Giuda. Quindi è un lavoratore, si deve mantenere, deve pagare le tasse. Quando va al Tempio deve fare l'offerta per la tribù di Levi. E i sacerdoti avevano dei vestiti prima di compiere i riti, perché la teoria dell'Antico Testamento è che il sacerdote doveva essere separato dagli uomini. Quindi tutti i vestiti che si metteva era per distinguersi, per essere altro, per dire che Dio è santo, che Dio è intoccabile. E Gesù? Gesù, al contrario, il sommo sacerdote, ma è tutt'altro modo. Si sporca le mani, ha le mani piene di calli, ha imparato a camminare, ha imparato a leggere, si mantiene e il suo essere di Dio è dentro la quotidianità. Non fa digiuno. Non fa digiuno. Perché i tuoi discepoli non digiunano? Finché lo sposo è con loro, come fanno a digiunare? Stiamo bene insieme. Stanno imparando. Non solo. È mescolato con i peccatori. Ma perché mangia con i peccatori? E la risposta? I medici cercano i sani o gli ammalati? Cercano gli ammalati. Io sono venuto a sporcarmi le mani, non a dividermi. Non se le lava, perché non è obbligatorio. È una forma di liberazione dal senso di colpa. E Gesù non è d'accordo col senso di colpa. Gesù sa che il peccato è l'incapacità di godere di essere figli di Dio, aver bisogno di aggiungere qualcosa alla nostra identità, o il denaro, o il potere, no? O il successo. Ogni sommo sacerdote, infatti, è scelto tra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Gesù ha tolto tutto. Ci sono doni e sacrifici per i peccati. Qual è l'unico dono e sacrificio per i peccati? Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo. Dobbiamo unirci al suo sacrificio, non abbiamo da offrire niente. Allora i sacrifici che facciamo sono forme di liberazione da noi stessi, non sono forme per essere graditi a Dio. Il digiuno è per essere meno dipendenti, non è per presentare a Dio qualche cosa, un prezzo per ottenere amore. L'amore di Dio è impagabile. Ricordiamo la parabola di domenica scorsa. L'amore di Dio è impagabile. Il figlio che se n'è andato è rimasto figlio. E il papà non gli fa nessuna brontolata, nessuna, anzi fa festa. Perché finalmente ha scoperto di essere figlio. L'unico grosso desiderio del padre è che lui scoprisse di essere figlio. E quello fuori che è triste, gli dice: ma ma in casa ho lavorato come uno schiavo. Ma no, tutto ciò che è mio è tuo. Schiavo? Ma ti sei pensato schiavo? Ma non lo è. Il peccato è bugia, è falsità. Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore. L'errore prima di tutto ignoranza, è ignoranza del padre, ignoranza di essere in casa, ignoranza di essere figli. L'errore è frutto dell'ignoranza. Sulla croce cosa dice Gesù? Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non dice perché sono cattivi, perché non capiscono niente. E fare Pasqua è imparare qualcosa e passare ad una forma maggiore di lucidità. Però il sommo sacerdote, quello ebraico, a causa della sua debolezza, essendo anche lui rivestito di debolezza, e a causa di questa gli deve offrire sacrifici per i peccati anche per se stesso, come fa per il popolo. La grande festa del Kippur, della purificazione, è solennissima. Sapete il primo sacrificio chi lo fa? Lo fa il sommo sacerdote per se stesso. Prende il vitello più bello e lo uccide per dire: sono peccatore. Gesù arriva in croce, detto peccatore, ma certo di essere figlio. E non deve dimostrare di essere figlio, lo è. È sfidato, ma non accetta la sfida. Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio come Aaron. E Gesù è venuto perché è mandato dal Padre. Lo sentiremo spesso nella liturgia in questi giorni. Io non sono venuto da me stesso, è il Padre che mi ha mandato, il Vangelo di oggi. Voi non mi accettate perché mi ha mandato il Padre. Se qualcuno venisse ieri, dicendo io, lo accettereste. E difatti, chi sono quelli che ci comandano? Quelli che sanno dire io nel modo migliore. Mi sbaglio? Ma è tristissimo. È tristissimo, andiamo alla ricerca di persone sicure di sé, che ce la raccontano bene. Fare Pasqua è dire: ma mettiamo un po' i puntini su di lì, accettiamo la libertà che ci offre il Signore, crediamo di essere figli. A Gesù il Padre ha detto: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Poi più oltre ci sono ancora dei versetti, se volete, nella Bibbia andate a cercarli. Dice che ha imparato l'obbedienza dalle cose che ha sofferto. Gesù nella sua vita terrena ha imparato. Si è consegnato lentamente nelle mani del Padre. Perché ha lavorato 20 anni per imparare, per sapere quanto è sudato il pane. Per sapere quanto faticano certe persone. E il vero sapere è partecipare, non è sentirci raccontare qualche cosa. Se uno non prova su di sé il dolore, considera il dolore una forma di debolezza. Quando uno l'ha sofferto, tace molto di più. Ma la vera liberazione non è dal dolore. E della incomprensione della verità. Il tempo è passato, ma la Pasqua è una festa bella, difficile, importante. Ci siamo.